Domenica 3 dicembre, siete all'ascolto della Domenica dei Libri. Oggi in trasmissione iniziamo con un'intervista a Paolo Cognetti in occasione della pubblicazione del suo ultimo romanzo Giù nella valle, bellissimo racconto di solitudini, ambiguità, dolori, con al centro la storia di due fratelli che si ritrovano e poi ancora si dividono in una valle che assomiglia alle Badlands americane. Con Giulia Binazzi poi ci occuperemo di libri per ragazzi. Oggi Giulia ci propone le sue strenne per le feste. Francesco Cataluccio ci parla ancora di un libro, Nagori, della scrittrice giapponese Ryoko Sekiguchi, un percorso affascinante tra arte, natura e gastronomia. E infine sarà nostra ospite Paola Caridi, che per Feltrinelli ripubblica in una edizione aggiornata anche alla luce degli ultimi tragici avvenimenti di Gaza la sua storia della nascita e dell'ascesa di Hamas. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri. La Domenica dei Libri è una trasmissione di Radio Popolare. È domenica 3 dicembre. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Una valle, la Valsesia, metà anni 90, due fratelli, Luigi e Alfredo. Alfredo torna a casa dopo anni di vita in Canada, deve firmare dei documenti, la cessione della casa paterna. Luigi, uno dei due fratelli, fa la guardia forestale, ha una moglie, Elisabetta, che è incinta. La valle è funestata, diciamo, da una serie di misteriose, quantomeno per i residenti, uccisioni di cani. Allora è lo spunto narrativo da cui parte Giù nella valle, l'ultimo romanzo per Einaudi di Paolo Cognetti, cui do il benvenuto. Buongiorno Paolo.
Buongiorno a voi, grazie.
Paolo Cognetti, scrittore, tra i suoi libri Sofia si veste sempre di nero, Le otto montagne e La felicità del lupo. Allora Paolo, vorrei partire da una cosa che scrivi in una nota a fine racconto, cioè che la Valsesia è il tuo Nebraska, che è anche l'allusione all'album di Bruce Springsteen. Ecco perché, in che senso?
Ma avevo voglia di raccontare un fondovalle. La Valsesia è grande, lunga, e l'Alta Valsesia è molto bella, Lagna, il Monte Rosa e via dicendo. Però questo invece è un romanzo di Borgosesia, di Romagnanosesia, là dove la pianura sfuma in questa inizio di montagna, ed è un territorio che in tutti i fondovalle alpini è molto ibrido. Senti l'odore della città, senti la puzza della città che arriva fino a lì. Arriva l'autostrada, arrivano i capannoni industriali, ci sono le cave, le discariche, c'è la malavita, insomma, tutte storie che fanno parte di tutte le vallate alpine, con gli Appennini che le conosco meno, perlomeno nel nord-ovest. E allora, ecco, questo era il paesaggio che avevo in mente, che me l'avvicina tanto a Nebraska, le Badlands cantate da Springsteen, quel New Jersey cantato da Springsteen, e le atmosfere che mi spingevano assolutamente verso il noir. Quindi per questo c'è la scia di cani morti, il protagonista che è un forestale ubriacone. È un po' diverso dalle cose che ho scritto prima, è proprio giù nella valle, dove è davvero buio e piove quasi sempre.
Allora, senti, ho fatto un paio di calcoli, no? Grosso modo la storia mi pare che si svolga a metà anni 90, ci sono ancora le vecchie lire. Allora, il paese in cui vive Luigi e la moglie Elisabetta è una ragazza di Milano che veniva lì in vacanza con la famiglia, poi appunto si è sposata. Era un paese che conta poche decine di persone. Luigi fa la guardia forestale, Alfredo torna in paese per appunto firmare dei documenti. Entrambi, lo dicevi anche tu adesso, come del resto tra l'altro il padre, hanno un problema di alcolismo. Ci sono due alberi nel giardino della casa di famiglia che in qualche modo li rappresentano. Luigi è un larice e Alfredo è un abete. Ecco, ci vuoi dire qualcosa di più di Luigi e di Alfredo?
Questi sono gli alberi di casa mia. Ho una casa a 1900 metri e lassù siamo alla fine del bosco di conifere. Le varietà non sono più molte, che ci sono 20 alberi diversi nel bosco. Ci sono l'abete, il larice, il pinocembro. È vero che stanno arrivando le betulle, perfino a 2000 metri. Ma comunque, quelli sono i due alberi che io conosco meglio, sono i miei vicini di casa. E mi ha sempre colpito come due alberi che sono fratelli, che devono affrontare gli stessi problemi, che fondamentalmente è un lungo inverno, una stagione vegetativa molto breve, e condizioni climatiche estreme per un albero, abbiano scelto due strategie così diverse. Io queste parole le uso avendo letto molto Mancuso, no? Che dice anche un albero deve risolvere dei problemi e deve trovare la sua felicità. E allora il larice la trova cercando il sole, innalzandosi in verticale, ama molto l'aria e perde rami più bassi, quasi come se non gli servissero, e va in letargo, perde gli aghi all'inizio di novembre e alla mia quota non li rimette che in maggio inoltrato, per cui fa 6 mesi di letargo, pensate. Invece l'abete è un sempreverde che non perde gli aghi, che rimane più basso, che ama l'ombra e non il sole, che ama l'umido, sembra più forte, sembra più adatto a resistere al gelo. E questi sono i caratteri dei due protagonisti, Luigi e Alfredo. Che gli alberi potessero essere dei caratteri l'ho imparato anni fa leggendo Mario Rigoni Stern, che nell'Arboreto Salvatico parlava degli alberi proprio come di personaggi, persone. E quindi ho fatto così anch'io. Il terzo personaggio, Elisabetta, è una betulla. È la betulla nella poesia russa che Rigoni Stern amava tanto, è proprio la donna, la fanciulla, la sposa. Ci sono addirittura poesie d'amore dei poeti russi dedicati alla betulla, questa berioza, si dice in russo. Un albero che ama l'acqua, un albero fragile, gentile, bianco, che porta un po' di gentilezza in questo rude mondo di conifere.
Senti, allora adesso proprio a proposito di quello che dicevi tu adesso degli alberi come protagonisti, come personaggi, no? Nel libro tra l'altro c'è un inizio, un primo capitolo davvero molto bello, fulgurante, insomma non lo racconto per non levare la sorpresa. Comunque allora, in tutto il romanzo, questo romanzo racconto, c'è la volontà, no? Tu dicevi di far diventare dei protagonisti, comunque di far parlare gli esseri viventi, che non sono gli uomini, ma che appunto vivono, respirano, sentono, no? In una sorta di, come dire, di respiro panteistico e universale. Gli uomini, certo, sradicano gli alberi per costruirci le piste da sci, uccidono gli animali, al tempo stesso però anche gli uomini risentono in qualche modo di questo respiro, perché appunto gli uomini che vivono in questa valle sono in qualche modo ombrosi, no? E riflettono quindi anche il clima generale. Ecco, questo, come dire, questa commistione, questa unione, questo respiro, comune è qualcosa che hai cercato raccontando questa storia?
Sì, è un libro ambientato a metà anni 90, ma vibra delle tensioni del presente. E a me, insomma, il discorso ambientale in cui spesso mi espongo non è che può lasciarmi indifferente quando mi metto a scrivere una storia, anche se sappiamo che cercare di fare arte facendo anche politica è sempre pericoloso. Però se certe tensioni ti agitano, è normale che ti alzi la mattina e le storie che ti metti a scrivere le contengono. Quindi una di quelle che, proprio una cosa a cui ambivo come scrittore era riuscire a scrivere una storia in cui i viventi, come li chiama sempre Mancuso nei suoi libri, siano tutti alla stessa altezza. Quindi un albero, un cane, un essere umano possono essere protagonisti di una storia con la stessa dignità e con la stessa importanza. Mi sembra una cosa molto nuova. Anche se ovviamente la faceva già Jack London alla fine dell'Ottocento, quindi non mi sono inventato nulla, anzi mi sono studiato per filo e per segno il richiamo della foresta per scrivere quel primo capitolo e l'ho finita con gli alberi perché sono la nostra grande speranza, in montagna ancora adesso, ma non solo in montagna, la nostra grande preoccupazione perché ancora adesso disboschiamo, sembra incredibile, ma
L'hanno
ci sono tuttora
costruita poi,
progetti di...
scusa, perché nel
No.
racconto non l'hanno costruita poi quella funivia, quelle piste di sci, no?
Quella del racconto, sì, quella del
L'hanno
racconto
costruita
l'hanno
poi. Ah,
costruita e
ok.
20 anni dopo sta chiudendo perché non c'è più neve.
Ah,
Quindi
ok.
sono quei piccoli comprensori che hanno gli anni contati, io ci vivo in mezzo.
Senti, allora a un certo punto, sempre nella nota finale, tu dici della tua passione, mi pare, per il racconto. Adesso vado a memoria perché l'ho letto qualche giorno fa, ma mi pare che dici appunto di quanto il racconto, no, come forma, come struttura, come passo narrativo ti si addica. Questa forse, come dire, sempre rimanendo in ambito americano, tutto tra l'altro come riferimenti, citi Raymond Carver, Flannery O'Connor. Ecco, questa potrebbe essere una novella, no? Cioè, quella forma che sta a metà strada tra il romanzo e il racconto. Ecco, proprio da un punto di vista formale, narrativo, è qualcosa che hai ricercato anche proprio come, diciamo, come passo, come respiro narrativo.
Sì, io la mia forma è quella lì. Ho fatto fatica a scrivere Le otto montagne, che è un romanzo classico, e nell'edizione tascabile non arriva neanche a 200 pagine, sono 199. Quindi addirittura pure quello è un romanzo breve, ma in realtà la mia forma è ancora più breve. Io adoro quei libri che tu ti siedi e li attacchi a leggere e non ti alzi più fino alla fine. Ti succede con Il vecchio e il mare, ti succede con Il richiamo della foresta, quella misura sulle 100-120 pagine che appunto forse potremmo ancora chiamare racconto, perché per me la definizione di racconto sta nell'unità, nella compattezza, appunto nel non mollare il lettore fino alla fine. Mi piace tanto e continuerò a praticarla.
Senti, una domanda, quanto e come hai lavorato per esempio sulla scrittura, sulla lingua, no? Cioè, da un lato appare straordinariamente, appunto, come dire, scarna, ma è anche piena di risonanze, di riflessi, di accenti diversi, no? E alla fine si risolve, sfocia, potremmo dire, no? In poesia. Ecco, come hai lavorato sulla lingua?
Guarda, è bello questo momento della mia vita di scrittore perché nel 2024 faccio 20 anni dall'esordio, ho pubblicato il primo libro nel 2004, pensate. E se fossi un musicista, un chitarrista, io ho studiato chitarra, mi sentirei nell'età in cui ho fatto talmente tante scale e arpeggi che adesso non ne ho più bisogno e imbracciare la chitarra e mettermi a suonare mi provoca un vero piacere. Ed è una novità per me, perché per tanti anni la scrittura è stata veramente faticosa. Pensa che per scrivere Sofia si veste sempre di nero, che è un libro a cui sono affezionatissimo, ho impiegato 5 anni, una cosa che ora mi sembra impensabile. Per scrivere Giù nella valle ho impiegato 3 mesi, tra gennaio e marzo di quest'anno, proprio perché cercavo tanto la fluidità, la musicalità. E tutte le mattine a me piace scrivere appena sveglio. Forse perché sono una persona molto razionale, la mattina appena apri gli occhi quella razionalità, insomma, non è ancora del tutto lucida. Mi faccio il mio caffè, mi metto a scrivere per un paio d'ore e scrivevo sentendo la musica della lingua di questi personaggi. È stato molto divertente scrivere questo libro per la prima volta nella mia vita.
Senti, allora un'ultima cosa, domanda, Paolo Cognetti. Tu hai detto prima che questo è un romanzo in qualche modo diverso anche, no, dai tuoi precedenti, anche se, come dire, anche qui c'è, come dire, la montagna, no, che incombe, e tra l'altro la montagna a cui il personaggio di Luigi vuole tornare. Ecco, allora, per te questo paesaggio... come dire, continua a essere necessario per far scattare, no, la tua volontà, il tuo spunto narrativo, creativo, e richiede anche da parte tua uno sforzo mentale di controllo sulla materia per mantenere un rapporto dialettico in qualche modo ed evitare poi anche forme di idealizzazione in un certo senso.
Sì, è tutto vero, però ti dirò, mi sembra di aver chiuso un ciclo con questo romanzo. Sono 10 anni che scrivo storie ambientate in montagna. Io non è che scrivo di montagna, io scrivo di uomini e donne e adesso anche di animali e alberi. Il primo era nel 2013, Il ragazzo selvatico, siamo nel 2023, ci ho scritto 5 libri ambientati in queste montagne e mi sembra di aver chiuso un ciclo perché ho detto tutto quello che avevo imparato, anche in questo libro veramente sono tutte cose che ho visto con i miei occhi, ho sentito raccontare dai miei amici, dalle teste rotte, ai cervi appesi agli elicotteri, ai poliziotti ubriachi, è tutto vero. Mi sembra di avere scavato a fondo in quella miniera, delle persone che mi erano molto preziose non ci sono più, sono morte, quindi in qualche modo certe fonti si sono inaridite. E so che prima o poi mi aspetta un bel romanzo su Milano perché la mia città ci sono nato e cresciuto. È incredibile che non ne abbia ancora scritto uno e mi sa che punto lì.
Continui a vivere però parte dell'anno in montagna.
Sì, ormai è un andirivieni rituale, è una transumanza. Vado su a maggio, torno giù alla fine di settembre. Ho aperto un rifugio culturale, ho aperto una fondazione che si chiama Fondazione Paolo Cognetti, trovate il sito, che si propone di difendere l'ambiente, difendere gli animali, ospitare gli artisti, gli scrittori, gli studiosi in questo rifugio che abbiamo costruito. Tra voi c'è Elena Mordiglia che conosce benissimo quel posto, con cui abbiamo lavorato tanto insieme e che sta collaborando anche a questo nuovo progetto.
Giù nella valle lo pubblica Einaudi, sono 128 pagine, è stato nostro ospite il suo autore Paolo Cognetti. Grazie, ciao Paolo.
Grazie, ciao Roberto.
La Domenica dei Libri, Radio Popolare. E ora la sigla della nostra rubrica di ogni inizio mese.
Mamma, che sta succedendo? Siamo nuovo! quante storie.
Buongiorno Giulia Binazzi.
Buongiorno Roberto, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno alle ascoltatrici.
Allora, oggi con te le strenne, diciamo, per le feste.
Sì, guarda, ho deciso questo mese, ricevevo tante strenne, sai, da parte degli editori, ho detto dai, faccio quelle di quante storie, e quindi sì, tre miei suggerimenti di dono.
Ecco, quando c'è più tempo per leggere viste le vacanze. Allora, iniziamo con il primo libro, Io e Pepper, di Beatrice Alemagna.
Sì, è il primo libro che ho potuto oggi di proporvi, è appena uscito da Topi Pittori e come sempre Beatrice Alemagna riesce a sorprenderci. Io guarda, penso sempre, ci sono i libri per bambine e per bambini e poi c'è Beatrice Alemagna, che è proprio un'altra cosa, è un'artista e come veri artisti guarda il mondo che la circonda e che ci circonda attraverso una lente, uno sguardo diverso. Per esempio, chi di noi non ha avuto una crosta su un ginocchio, non l'ha guardata mutare nei giorni, sperando che cadesse, ma forse un po' quando si è piccoli anche che rimanesse. Ecco, Beatrice Alemagna su questo ci ha fatto un libro, Io e Pepper, che infatti racconta la storia di una bambina e della sua crosta, alla quale appunto lei dà anche un nome ed è Pepper. La crosta si lamenta anche di questo nome perché non le piace molto e tra la bambina e la crosta si instaura un rapporto davvero di grande intimità. La crosta ovviamente si staccherà alla fine e provocherà un'inattesa nostalgia, lasciando però come ricordo una bianca cicatrice che accompagnerà per sempre la bambina ovunque si trovi. Ho trovato questo libro magnifico, il testo dal ritmo brillante, delicato e anche poetico nel suo tono, e le illustrazioni sono come sempre straordinarie, ma ancora una volta diverse. Si ritrova la mano di Beatrice Alemagna, ma è un nuovo esperimento. Ho amato moltissimo, per esempio, i capelli arancioni fosforescenti della protagonista, questo arancione che torna, e davvero, soprattutto in delle doppie pagine, coi fondi molto chiari, sembra quasi staccarsi dalla pagina la protagonista con questa botta di colore fosforescente. Poi ho amato moltissimo come la protagonista, insieme anche agli altri personaggi, abitano lo spazio che la circonda. La protagonista infatti assume sempre delle posizioni così bambinesche, così reali, che davvero l'ha trovata così convincente. E è un libro, io credo, dove a qualsiasi età ci si possa immedesimare. L'ho trovato però anche un libro intimo questa volta, quasi una riflessione sulle ferite, su come ci mutino, su come forse ci definiscano e a volte anche come ci arricchiscano, insieme appunto poi alle cicatrici che ci rimangono addosso.
Io e Pepe di Beatrice Alemagna, l'ho pubblicato a Topi Pittori, sono 48 pagine. L'altro libro di cui ci parli oggi, Giulia, è Motel Calivista, Buongiorno, di Kelly Young, che è una scrittrice americana di origine cinese. È la storia di una bambina che vive in un motel dove i genitori nascondono gli immigrati. Giulia.
Sì, questo libro mi ha davvero sorpresa, è una serie, questo è il primo tradotto in Italia, e racconta, sì, come dicevi, la storia di Mia, questa bambina cinese che migra negli Stati Uniti con i suoi genitori e scopre un paese molto diverso da quello che si era immaginata e da quello che le avevano raccontato i suoi genitori. Le avevano detto che l'America era un posto straordinario, dove avrebbe vissuto in una grande casa, avrebbe fatto quello che voleva, avrebbe avuto un cane e mangiato degli hamburger croccanti. In realtà Mia ha 9 anni e si trova a dormire su un materasso lurido in un motel che i suoi genitori hanno preso in gestione e sono sfruttati pesantemente da un loro tremendo connazionale. Mia diventa la receptionist dell'hotel, ovviamente oltre ad andare a scuola, e però grazie alle relazioni che instaura nel motel e anche quelle esterne che porta all'interno del motel, quel posto diventa la sua casa. La storia, come accennavi, è autobiografica, perché l'autrice ha una storia molto simile, ora svetta nelle classifiche americane, però appunto racconta proprio alla fine del libro, nei ringraziamenti, che alcuni degli episodi anche molto violenti derivano dalla sua storia personale. Il libro mi ha colpito per la scrittura, devo dirti, perché è davvero fresca e di una scorrevolezza inedita, molto molto particolare. E poi devo dire perché affronta dei temi importanti come il razzismo, le disuguaglianze, la povertà, l'inclusione, la migrazione, fuori da ogni retorica. Sono affrontati con lo sguardo semplice di Mia, che rimane, come dire, naturalmente stupefatta, indignata, no? Per esempio rispetto alle ingiustizie che incontra. Allora, a un certo punto nel motel c'è un furto e ovviamente viene subito accusato l'ospite nero del motel. E anche allo stesso tempo il suo sguardo ci racconta con naturale bellezza alcuni gesti di grande giustizia che i suoi genitori invece mettono in atto, come per esempio nascondere degli immigrati connazionali nel motel, per esempio quando non hanno più un posto dove dormire oppure sono sotto il giogo degli strozzini. E infine ho trovato un libro anche sulla potenza della scrittura. Mia infatti reagisce alle avversità che incontra scrivendo delle lettere che contribuiranno davvero ad un finale da sogno americano collettivo.
Quindi Motel Callivista, buongiorno, di Kelly Young, sono 368 pagine e un libro Emos. E l'ultima segnalazione per oggi è, spero di dirlo giusto, Sdang Boom Splash, il grande libro dei rumori di uno scrittore tedesco, Benjamin Gottwald, che è un libro, mi pare di capire, anche da ascoltare, no?
Sì, guarda, è un libro che ho scelto perché è divertentissimo, tra l'altro appunto ha vinto il premio Andersen 2023 come miglior libro senza parole, e è un libro fatto soltanto di immagini, che però rappresentano tantissimi rumori diversi. È un libro, come dice all'inizio, un libro che soffia, scoppietta, tuona, respira, crepita, mugola. È un libro così paradossalmente senza parole, ma da leggere ad alta voce. Infatti le immagini sono molto contrastate dai colori definiti e potenti e invitano davvero a riprodurre i rumori che rappresentano. Mi sono molto piaciute per esempio alcune pagine che mettono in relazione rumori simili in modo inedito, come per esempio, io non ci avevo mai pensato, la pallina che batte su una racchetta da ping pong e il rumore che fa la camminata di un cavallo. Cioè la doppia pagina, ci sono questi due, rappresentati questi due momenti, e l'ho trovato molto efficace. Oppure ci sono anche delle pagine con dei rumori ai quali a volte non facciamo troppa attenzione, per esempio quelli che derivano da tre bambini che ridono a crepapelle. Insomma, un libro davvero divertentissimo che consiglio caldamente.
Sdang Boom Splash, il grande libro dei rumori di Benjamin Gottwald, sono quante pagine? 160 pagine, lo pubblica Terre di Mezzo. Grazie ancora a Giulia Binazzi, con te ci sentiamo all'inizio di gennaio e quindi buon anno anticipato. Ciao, grazie.
Ciao Roberto, ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici e buon anno da parte mia.
Siete all'ascolto della Domenica dei Libri. Buongiorno Francesco Cataluccio.
Buongiorno a voi.
Nagori in giapponese sta a significare la fine della stagionalità, della stagione di un frutto, di un vegetale. Ma Nagori è anche la nostalgia per una stagione che si conclude e che quindi si dovrà attendere un anno per ritrovare. Nagori è il titolo del libro di una scrittrice giapponese che vive a Parigi da più di 20 anni, Ryoko Segikuchi, è poetessa, scrittrice, esperta di gastronomia. È proprio un percorso, diciamo, tra cibo, letteratura e natura è questo libro Nagori. Francesco.
È un libro veramente strano, un piccolo gioiellino molto prezioso, bellissimo, nel quale si fanno tante riflessioni. Apparentemente, effettivamente, sembrerebbe un libro di cucina e di cultura, diciamo così, materiale. Ma in realtà è un libro, secondo me, di poesia, cioè c'è proprio lo stesso spirito che si ritrova in quei bellissimi componimenti giapponesi, del resto che lei stessa cita, che sono gli haiku, queste piccole poesie fatte di niente, dove praticamente c'è la grande ammirazione per lo spettacolo della natura. Ed è anche un libro, secondo me, di filosofia, perché è un libro sul tempo, è un libro sulla temporalità. Lei appunto contrappone continuamente, ma poi ovviamente da buona giapponese mette insieme la temporalità ciclica e la temporalità lineare. Le stagioni appunto sono cicliche, la vita è lineare. A pagina 87 lei spiega: cioè, ho scritto questo libro per tradurre in parole quella cosa così fugace ed evanescente che è la stagione, senza trascurare mai ciò che un corpo è in grado di percepire dai segni della stagione. E quindi tutto il libro ripercorre, attraverso molti esempi presi appunto dalla natura e dal cibo, il rapporto tra parole e stagioni. Come dicevi prima, appunto, Nagori è sia una definizione del frutto fuori stagione, sia appunto della nostalgia per qualcosa che è arrivato al termine. Lei appunto a un certo punto addirittura tira in ballo il sole, insomma, no? Cioè, il sole cala fino a diventare quasi indistinguibile irrimediabilmente come le stagioni. Una volta sparito dietro l'orizzonte, mantiene una flebile luce. Questo è il Nagori, cioè noi guardando quella luce abbiamo la nostalgia del giorno che è finito, ma nello stesso tempo godiamo ancora della luce del sole. Una luce che però appunto non brucia più, no? Ma è soltanto la quintessenza, diciamo così, della bellezza, no? Della sua essenzialità. E tutto è così, cioè i frutti che noi assaporiamo fuori stagione, lei dice, sono frutti che hanno un sapore molto particolare, che è diverso dal frutto durante, diciamo sì, la piena stagione. Insomma, se noi mangiamo l'uva oggi, no, che è ormai praticamente sparita dalle nostre tavole, sentiamo qualche cosa che ci ricorda l'estate. Quindi il frutto ha anche questo ruolo, diciamo sì, quasi prustiano, no? Il frutto fuori stagione, di riportarci a quello che c'è già stato. E lei appunto mette bene in luce questa dinamica che c'è tra i tre tempi della cultura giapponese, che sono l'Ashiri, il Sakari e il Nagori. Cioè l'Ashiri è il prima, il Sakari è il durante e il Nagori è il dopo. Ogni appunto frutto nella cucina giapponese viene apprezzato quando è acerbo, quando è al pieno della sua maturazione e quando è appunto fuori stagione. E ci sono le ricette a seconda appunto di queste varie fasi. E così è anche, dice, per tutto il resto del cibo, perché il sapore, dice, della carne di un vitello non è lo stesso sapore della vacca che gli ha dato il latte, perché appunto la vacca ha tutta la storia nella sua carne, il vitello è soltanto agli inizi. E ovviamente questo discorso qua tocca anche gli aspetti della conservazione dei cibi, cioè che sono un modo, dice, per cui noi esseri umani riusciamo a prolungare, no, la vita dei cibi oltre la loro decadenza, perché poi dopo il Nagori c'è anche poi la muffa e la marcire, e quindi tutte le tecniche che la cucina tradizionale e poi ancora di più la cucina industriale ci permettono appunto di in fondo di bloccare in un momento particolare il tempo, no? E quindi anche il cibo, e ci permettono di assaporarlo anche quando non sarebbe più la stagione per assaporarlo.
Ecco, senti Francesco, mi sembra che poi all'interno del libro ci siano anche dei riferimenti all'Italia, no?
Sì, questo libro, come lei dice nell'appendice, è di fatto nato in Italia. L'autrice usufruì nell'anno accademico 2013-2014 di una borsa prestigiosa dell'Accademia di Francia a Roma, a Villa Medici, e abitò appunto un'intera stagione a Villa Medici. E lei dice che io non mi ero mai sentita così giapponese come a Villa Medici, perché appunto Roma risveglia in lei un qualche cosa della quale non si era mai resa conto. E che cos'è questa giapponesità di cui lei parla poi per tutto il libro? Dice: l'essere giapponesi significa essere particolarmente sensibili ai minimi segni del cambiamento, delle stagioni e a quelle emozioni, a quella nostalgia legata alla partenza di ogni stagione. E cosa fa lei poi alla fine di questo soggiorno a Villa Medici? Lei organizza per i suoi compagni di avventura di quell'anno una cena con 33 portate e 100 ingredienti, la famosa appunto cena dei borsisti di Villa Medici con i 100 ingredienti. Il 19 agosto 2014 lei appunto prepara, e c'è anche l'elenco di che cosa lei ha preparato. È spassosissimo, sono cose incredibili, dove si capisce bene che l'idea che ha lei della cucina è veramente un'idea che mischia appunto poesia, filosofia, senso della vita e anche soprattutto senso della morte, e la capacità di diciamo sì, unire e sentire i sapori in parallelo con le stagioni. Un libro veramente incredibile, piccolino, ma da portare in tasca e leggere e rileggere.
Ryoko Segikuchi Nagori, la nostalgia della stagione che ci ha appena lasciato. Sono 104 pagine, lo pubblica Einaudi. Ecco, il secondo libro Einaudi, me ne rendo conto adesso, che facciamo oggi dopo quello di Paolo Cognetti, è un caso. Comunque, mi sembra appunto ne valesse la pena. Grazie ancora a Francesco Cataluccio, ciao.
A risentirci.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Nel 2009 usciva un saggio che, sulla base di ricerche, documentari e fonti inedite, interviste, ricostruiva la storia di Hamas dalla sua fondazione nel 1987 come braccio operativo dei fratelli musulmani agli anni della resistenza armata, del terrorismo, fino alla transizione politica con la partecipazione e la vittoria alle elezioni palestinesi del 2006 e la presa del potere a Gaza nel 2007. Era un libro dal respiro ampio che intrecciava reportage e analisi, che usciva dalla stretta cronaca per seguire i fili complessi, tortuosi della storia. Un libro frutto di anni di lavoro tra Gerusalemme, i territori occupati, Gaza e i paesi limitrofi. Un libro che usciva, veniva pubblicato da Feltrinelli e che poi negli anni è stato arricchito in edizioni diverse, per esempio c'è quella statunitense del 2012 per Seven Stories Press, sulla base anche dei nuovi documenti di Wikileaks e dei Palestinian Papers. Allora, quel libro, 14 anni dopo la prima edizione, viene di nuovo pubblicato in questi giorni in un'edizione ancora aggiornata, sulla spinta diciamo anche dei nuovi eventi che travolgono Gaza, il Medio Oriente e il mondo. Il libro è Hamas, dalla resistenza al regime. Nostra ospite è la sua autrice, Paola Caridi, buongiorno.
Grazie per l'invito.
Allora, Paola Caridi, storica, giornalista, fondatrice e presidente di Lettera 22, tra i suoi libri cito, sempre per Feltrinelli, Gerusalemme senza Dio, ritratto di una città crudele. Allora, Paola Caridi, vorrei iniziare dalla fine, diciamo, dall'epilogo che lei scrive per questa edizione, dal titolo appunto Dalla resistenza al regime. Allora, l'attacco del 7 ottobre 2023, l'uccisione di 1200 persone, la presa di oltre 240 ostaggi, sarebbe in qualche modo il segnale del prevalere definitivo all'interno di Hamas e dell'ala militare su quella politica. Lei scrive che addirittura si potrebbe ipotizzare che l'ala politica di Hamas, i vertici all'estero, non sapessero nulla dell'attacco. È una dialettica, è un confronto, scontro tra politici e militari all'interno di Hamas che lei racconta e che fa in qualche modo parte della storia di Hamas. Con il 7 ottobre però questa dialettica in qualche modo si spezza. Lei scrive: la svolta partecipazionista è finita. Ecco perché.
Beh, è finita la svolta partecipazionista da molti anni sul terreno, perché nel 2007 lo scontro fra Fatah e Hamas diventa anche uno scontro fisico ed è anche uno dei primi episodi in cui l'ala militare non tanto prende il sopravvento, ma prende alcune decisioni che cambiano il corso della storia politica di Hamas e anche della storia politica palestinese. Nel 2007 l'ala militare di Hamas dentro Gaza fa un golpe e prende il possesso definitivo, o consente alla politica di prendere un spazio di potere come la striscia di Gaza. Immediatamente dopo vi è la chiusura di Gaza da parte, la chiusura definitiva di Gaza, perché Gaza era chiusa già prima, ma la chiusura definitiva sigillata di Gaza da parte delle forze armate israeliane su tutti e tre i lati del confine, appunto controllati da Israele, quello meridionale come sapete è controllato dall'Egitto. Ebbene, da quel momento la svolta partecipazionista decade perché lo stesso territorio palestinese occupato diventa fatto di due monconi, cioè la Cisgiordania e Gaza. Gerusalemme Est è staccata dal territorio palestinese occupato perché amministrata da Israele, che vuole controllarla in maniera totale, e quindi questa spaccatura proprio anche geografica, fisica, fa sì che la svolta partecipazionista non sia più in essere.
Allora, senta, Paolo Caridi, Hamas nasce nel 1987, no? Dopo la prima intifada, su iniziativa dell'imam e attivista Ahmed Yassin. Nasce come movimento di resistenza armata, e sul concetto di resistenza lei mette l'accento. Scrive anche che nei primi 20 anni della sua esistenza Hamas ha spesso offerto a Israele delle tregue, riconoscendo quindi la possibilità di accordi su Gaza e Cisgiordania. Queste tregue che non sono la pace si baserebbero, appunto, lei racconta, su un concetto islamico, quella della Hudna, adesso non so se lo pronuncio bene. Ecco, allora, di cosa si tratta? E in qualche modo l'incapacità di Israele e dell'Occidente di cogliere queste possibili aperture alla fine, come dire, ha favorito questa incapacità, il prevalere dell'ala militare su quella politica che lei adesso ci raccontava?
Allora, sicuramente parto dalla fine, cioè parto dal fatto che l'incapacità, o devo dire la mancanza di coraggio e di visione da parte della comunità internazionale e da parte della politica palestinese, ha fatto sì poi che l'ala militare prendesse più potere dentro Gaza, perché Gaza era diventato l'unico spazio politico su cui Gaza esercitava il potere, esercita il potere. E quindi, come dire, l'ala militare ha avuto più spazio proprio perché non c'era più una dialettica all'interno della politica palestinese e all'interno della geografia palestinese. La comunità internazionale non ha, secondo me, saputo sfruttare quella zona elastica che la politica può, in cui la politica si può esercitare. E qui vengo alla Hudna, alla Tastia e tutte le varie declinazioni attraverso le quali il compromesso politico si può realizzare. La carta fondativa di Hamas, quella del 1988, parlava appunto di una illegittimità dello Stato di Israele, la distruzione dello Stato di Israele, eccetera, eccetera. Una carta fondativa scritta da una persona, da un insegnante della zona centrale della striscia di Gaza, che però non aveva avuto non era frutto di una discussione interna così forte come quella che invece c'è stata negli anni successivi, proprio per la spinta della realtà sul terreno, che nel 2017 dà vita a un documento, quello sì, discusso in tutte e quattro le circoscrizioni in cui è divisa la struttura di Hamas, e che, pur dicendo la Palestina è da nord, da Ras al-Nakura, cioè il confine con Libano, fino al sud, fino alla striscia di Gaza, dal Mediterraneo al Giordano, pur dicendo questo, che in parte quello che dice, anzi neanche in parte, che è quello che dice una destra israeliana, cioè che Israele è dal Mediterraneo al Giordano e dal nord al sud, identificava la possibilità la possibilità dei due stati nel senso della linea del 1967, anzi del 1948, noi normalmente la chiamiamo la linea del 1967, la linea verde. Questo cosa vuol dire? Che è un compromesso era possibile, e lo era tanto evidentemente possibile che nel 2006 la stessa decisione di Hamas di partecipare alle elezioni politiche dice che c'è un compromesso, perché partecipa alle elezioni nel territorio amministrato dall'autorità nazionale palestinese, cioè da quello stesso processo di Oslo che invece Hamas non aveva mai accettato. Cioè, sembra una questione di lana caprina, sembra una questione, come dire, che in fondo dice: ma guardate che c'è troppa ambiguità in questa storia. Ed è vero, c'è troppa ambiguità in questa storia. Hamas non ha riconosciuto Israele, ma nello stesso tempo aveva compiuto nel 2005-2006 dei gesti che dicevano: va bene, adesso però noi entriamo in una cornice istituzionale e la politica internazionale poteva aiutare Hamas ad entrare definitivamente dentro quella cornice istituzionale, forse avremmo evitato veramente molti lutti.
Ecco, senta, a proposito proprio di questo, adesso mi viene in mente una cosa, proprio anche in tema di nazionalismo, chiamiamolo così, palestinese, no? Allora lei racconta come appunto Hamas, adesso ci faceva in qualche modo riferimento, negli anni abbia cercato in modo molto preciso, no, una sua missione, per esempio a pieno titolo nell'OLP, no? Inteso come momento di legittimazione politica, una missione nell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, quindi il legittimo rappresentante del popolo palestinese, che avrebbe accompagnato la lotta per il potere all'interno dell'Autorità Nazionale Palestinese, che è, diciamo, invece l'organismo di autogoverno palestinese. Allora, ora ci si ritrova con Hamas sotto i bombardamenti a Gaza, con l'Autorità Nazionale Palestinese completamente delegittimata in Cisgiordania. Ecco, allora questo pone a questo punto un problema di leadership politica palestinese, ma direi, secondo lei, c'è la possibilità di un'ulteriore frammentazione del quadro politico?
No, un'ulteriore frammentazione non credo, perché mi sembra che già sia abbastanza, ahimè, frammentato. Credo invece che l'OLP ritorni in gioco, anche se bisogna intendersi, l'OLP fino adesso, soprattutto con la presenza dell'Autorità Nazionale Palestinese, quindi appunto con il centro di autocontrollo governativo, aveva perso potere, scatola vuota da usare quando serviva, per esempio da usare per far riconoscere lo Stato di Palestina dalle Nazioni Unite come non membro osservatore delle Nazioni Unite. Qui proprio andiamo nel cuore del compromesso, del dettaglio, del non riuscire a declinare lo Stato di Palestina come uno Stato. L'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, l'OLP, potrebbe divenire ancora di più uno strumento importante. Perché? Perché riporta dentro tutta quei frammenti, non tanto della politica quanto della popolazione palestinese, che il processo di Oslo aveva tenuto lontano, per esempio il rifugio. Cioè, per esempio, tutti quei milioni di palestinesi che sono fuori da Cisgiordania, fuori da Gaza, fuori da Gerusalemme Est, fuori da Israele, e che sono nella diaspora e nei campi profughi che si trovano nei paesi confinanti attorno a Israele e Palestina.
Senta, allora ancora due domande, abbiamo 6-7 minuti, però gliene voglio fare. La prima, la cancellazione di Hamas a Gaza è l'obiettivo di Israele, in fondo anche degli Stati Uniti. Lei la ritiene in qualche modo un'opzione praticabile?
Ma in questo momento io vedo la cancellazione di Gaza più che quella di Hamas, nel senso che su questo bisogna essere molto chiari. Quello che sta succedendo dall'8 ottobre, e quindi dal giorno dopo l'attacco terroristico di Hamas dentro Israele, è l'ipotesi di una cancellazione di Gaza e della sua popolazione attraverso l'espulsione, cioè attraverso la Nakba. Questo è nei fatti quello che è successo nei primi 48 giorni di bombardamento e che ancora succede. Cioè, c'è questa idea di chiudere il capitolo del 1948 ed avere una Nakba, una espulsione da Gaza, e in Cisgiordania una espulsione goccia a goccia, una Nakba strisciante. Hamas non è solo a Gaza, e questa è l'altra risposta: Hamas non è solo a Gaza e non è solo all'estero in termini di leadership, ma in termini di militanza è per esempio nel rifugio all'estero, dentro i campi profughi, è in Cisgiordania, come si è visto anche nello scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane che sono stati liberati nei giorni di tregua. Lì abbiamo visto che Hamas è anche in Cisgiordania. Allora cosa si fa? Si comincia con Gaza e poi si continua con la Cisgiordania. È evidente che dal punto di vista di una soluzione politica ciò non è possibile e non è neanche tollerabile, come ha fatto chiaramente intendere anche Blinken, cioè anche Blinken che sostiene sin dal primo giorno Israele ha detto non si può fare quello che si è fatto nei primi giorni nel nord della striscia, non si può replicare nel sud della striscia. Ma questo se continua vuol dire una sola cosa, che l'idea è quella dell'espulsione della popolazione palestinese da Gaza, non solo di Hamas.
Senta, l'ultima cosa, e abbiamo iniziato con una domanda sull'ultimo capitolo e invece vengo al prologo, le faccio l'ultima domanda sul prologo emotivo, come lo chiamano. Lei scrive: pochi testi danno risposte complesse a una domanda cruciale emersa già all'indomani delle elezioni politiche palestinesi del 25 gennaio 2006, cioè perché Hamas raccolse allora il consenso della maggioranza dei palestinesi che esercitarono il proprio diritto dovere di voto con un senso profondissimo e unanimemente riconosciuto della democrazia e del valore dell'alternanza al potere. Allora la questione è quella del consenso che si lega, no, a quella del regime, lei lo definisce, nel senso che a Gaza il potere, a Gaza Hamas è il potere, gestisce l'amministrazione, la burocrazia, la riscossione delle tasse, i servizi sociali, e questo appunto pone, lei lo dice esplicitamente, la questione del consenso tra la popolazione. Allora, a me è capitato di leggere recentemente su Ares, su Al Jazeera, mi pare che ci fosse anche un pezzo di David Kirkpatrick sul New Yorker, no, qualche settimana fa, che riguardava il prestigio di Hamas, che Hamas ha aumentato nel mondo arabo. Allora, secondo lei, la tenuta e il consenso di Hamas resta comunque alto, nonostante tutto, oggi?
Dipende dai luoghi, secondo me. Secondo me all'estero, fuori da Israele e Palestina, è alto in Cisgiordania perché rappresenta la resistenza armata. Dobbiamo, secondo me, lo so che è difficilissimo, ma bisogna pensare al prima 7 ottobre, ed è ovvio che lo dico sapendo benissimo che il 7 ottobre è lì, rimane lì, ed è questa macchia indelebile e questa ferita indelebile per la macchia indelebile su Hamas e la ferita indelebile su Israele, per Israele, ma in una situazione in cui non si è riusciti a ottenere dignità e rispetto attraverso un rapporto fra le sicurezze dell'autorità nazionale palestinese di Israele in Cisgiordania, i palestinesi pensano: ma c'è qualcuno che sta comunque facendo resistenza, cioè la massa. Lì si basa il consenso tra i palestinesi fuori da Gaza. Difficilissimo capire qual è il consenso di Hamas dentro Gaza, perché quello che sta pagando la popolazione civile è talmente incommensurabile che io non me la sento francamente di dare alcuna ipotesi sulla capacità ancora oggi di avere consenso di Hamas dentro Gaza.
Hamas dalla resistenza al regime, nuova edizione, sono 400 pagine, lo pubblica Feltrinelli, un libro davvero pieno di spunti, di ricerche, anche proprio di coinvolgimenti e di questioni personali. È stata nostra ospite la sua autrice Paola Caridi, grazie ancora.
Grazie per l'invito.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi, un saluto da Roberto Festa, domenica prossima, ciao.